Comics On Air, un abbraccio grandissimo dalla vostra Stefania Romito. Siamo entrati nell'estate, amici, la stagione più bella dell'anno, e avvertiamo già aria di vacanza. E cosa c'è di meglio che stare di fronte al mare, godersi la brezza marina e leggere un buon libro? E ora passiamo ad un altro ospite interessante, Aldo Mazza, è scrittore cosentino, autore di diversi romanzi, tra cui Il violino del cielo, un romanzo in cui la storia si intreccia al sentimento e all'amore per una terra meravigliosa, la Calabria. Ma ne parliamo direttamente con l'autore che abbiamo già in collegamento. Aldo, Il violino del cielo è un libro bellissimo che racconta l'amore nelle sue svariate forme. L'amore per la straordinaria terra di Calabria, come dicevo, dove è ambientato il romanzo. L'amore tra i due adolescenti protagonisti. L'amore per la musica e tutte le forme artistiche espressive. Come nasce questo libro?
Il violino del cielo è un figlio non programmato, ma proprio per questo uno di quei figli a cui ci si affeziona di più, a cui si vuole più bene. Dopo l'esperienza bellissima e per me coinvolgente dalla pubblicazione del mio primo romanzo, La polvere degli occhi, mai, infatti, avrei immaginato di avere in mano, a distanza di appena 4 mesi, la stesura completa di un nuovo romanzo, quella bozza che i navigati esperti del settore definiscono la stesura creativa, infarcita di sentimento, di emozioni, di passione, scritta più col cuore che con la testa. Una stesura che andava rivista, valutata, analizzata e, se era il caso, anche tagliata. Il violino del cielo è nato così all'improvviso, la sua trama mi è scoppiata dentro, non avevo nessuna certezza sul futuro di questa nuova storia. L'unica certezza era che, partendo per questa nuova avventura letteraria, 3 sarebbero stati gli elementi di cui avrei discorso, proprio quelli a cui accennavi tu, Stefania. La mia terra, la Calabria, e in particolare il mio paese. Io vivo in provincia di Cosenza, in un paesino della Presila che si chiama San Pietro in Guarano. Il secondo elemento è sicuramente l'amore, il terzo la musica. A proposito della mia terra, molti lettori mi hanno scritto o riferito a voce che sembra proprio essere la protagonista del romanzo, perché nel libro si nota non solo un lavoro in termini di recupero di un patrimonio perduto, ma manifesta anche la valorizzazione di quella cultura, di quei principi che sono caratterizzanti e fondanti la calabresità. Come se mi fossi servito in definitiva della trama e dei miei personaggi per realizzare lo scopo principale che mi ero prefisso, che era proprio quello di rendere omaggio alla mia terra, alla ricchezza delle sue tradizioni. Qualcun altro invece mi ha detto che il protagonista assoluto, il collante di tutta la vicenda è l'amore. L'amore tra i due adolescenti, Andrea ed Angelina, protagonisti del romanzo, l'amore che il paese trasmette in tutte le sue forme, l'amore di cui trabocca un'amicizia purissima che è quella dei 4 musicisti che fanno un po' da corollario alla storia principale, l'amore di cui è piena la gente della ruga, la ruga è il rione paesano, che spinge a non chiudere mai la porta di casa, l'amore dei figli per i genitori e quello a volte morboso ed ossessivo dei genitori per i figli, l'amore per la propria terra, l'amore tra la gente che spinge un'intera comunità a lavorare insieme per realizzare un grande progetto che aiuterà a guardare con fiducia al futuro. L'amore negato, ma poi riconosciuto con grandi pentimenti verso il derelitto, lo scemo del villaggio, ma soprattutto l'amore impossibile, quello per un ricordo. Tante forme, ma appartenenti tutte alla stessa fonte, l'amore totale, assoluto. E poi la musica che occupa una parte importantissima del romanzo, la musica col suo potere taumaturgico, con la sua magia, con la sua arte divinatoria che avvicina gli esseri umani tra loro e gli esseri umani a Dio, prodigiosa, miracolosa, sublime, è il vero unguento per le ferite dell'anima e per i graffi che ciascuno ha dentro sul proprio io, la musica che accompagna il lettore dall'inizio della vicenda fino alle ultime pagine, quando dal violino di Andrea esplode una musica celestiale che descrive un paradiso di eufonie che tutto avvolge e custodisce.
Un racconto che nasce dalla memoria e che si arricchisce di importanti significati storici, sociali e antropologici attraverso la rappresentazione di episodi realistici e immaginari che evidenziano una perfetta interazione tra finzione e realtà. Parlaci di questo.
Eh sì, è vero, i contesti storici e i luoghi sono tutti assolutamente reali, mentre la storia e i personaggi sono di fantasia. Il mio romanzo ha una precisa collocazione storica e forti legami con avvenimenti realmente accaduti. Intanto è ambientato alla fine degli anni 30 e siamo in pieno regime. È descritto lo scoppio della guerra, del secondo conflitto mondiale, il cui svolgersi viene appena sfiorato. Si arriva all'armistizio, allo sbarco degli alleati, alla fuga delle truppe naziste. In questo stesso periodo però c'è un evento reale che interessa il territorio in cui il romanzo si svolge e del quale più di ogni altro io discorro, ed è la costruzione della ferrovia che da Cosenza porta sull'altopiano Silano, il cui secondo troncone, che da San Pietro in Guarano porta a Camigliatello, fu inaugurato proprio il 10 agosto del 1931. Un evento che rappresentò per il mio paese, ma anche per tutti i paesi della fascia presilana, un momento di sviluppo importantissimo. Tale ferrovia a scartamento ridotto assolse infatti egregiamente alla duplice funzione, quella commerciale, che era lo sfruttamento del legname dei boschi dell'altopiano silano, e quella di viabilità, con il collegamento dei centri presilani tra loro e con Cosenza, fino all'immediato dopoguerra. Fu un'opera di vitale importanza economica e sociale per la zona, rappresentando quasi sempre l'unico mezzo di trasporto giornaliero di operai e studenti. Il violino del cielo quindi rappresenta una pagina romanzata del passato, di un angolo di mondo spesso dimenticato e della sua comunità, attraverso memoria, vicende e fantasia. Ho voluto dare questa impostazione proprio per concedere al lettore la possibilità di conoscere attraverso la narrazione tradizioni ormai scomparse, usi dimenticati, storia ed avvenimenti di cui mai aveva sentito parlare prima, forse, liberando la mente lungo i sentieri dolci e a volte malinconici del ricordo e della nostalgia. Fatti, vicende, accadimenti raccontati ovviamente con gli occhi ed il cuore di uno, il sottoscritto per l'appunto, che appartiene ad un paio di generazioni successive rispetto all'epoca dei fatti narrati, una sorta di diacronia di cui l'autore si fa semplice narratore.
Oltre all'aspetto storico antropologico, emerge la dimensione metafisica generata dalla passione del protagonista per la musica. Musica, quindi, come strumento elettivo per accedere a una dimensione altra, dove a dominare è la rappresentazione onirica. Non è così?
Sì, sì, è proprio così. Il giovane protagonista Andrea è violinista, talento della musica, angelo dalle ali spezzate, che per una serie di vicissitudini finisce per impazzire. Lui è il folle, il vate fanciullo, è l'animo sublime, che sente e vede attraverso la musica ciò che gli altri non possono, proprio come in una rappresentazione onirica. Egli è l'animo lirico, il genio incompreso da amare e proteggere da questa realtà esterna regolata da convenzioni, incapaci di far apprezzare l'essenza della vita e di conseguenza artefici di asfissia cerebrale e sentimentale. È colui che soccombe alla mediocrità e alla superficialità di certa umanità, che non arriva alla sua nobiltà interiore, componente lirica nella prosa della quotidianità. Come avrai visto, Stefania, all'inizio di ogni capitolo c'è un aforisma, un adagio, una frase che rappresenta un po' il biglietto da visita del capitolo che andrà a cominciare e di ciò che in esso si troverà. Io ne ho messo uno all'inizio del XIX di Tolstoi, che recita così: «La sofferenza genera arte». Ed è racchiuso in esso proprio l'intera storia di Andrea, della sua vita, delle sue grandi capacità artistiche e musicali, ma anche del suo percorso di estrema sofferenza e di profondo dolore. La musica per lui come catarsi, come rinnovamento, come rigenerazione del proprio intimo. C'è uno stralcio del romanzo che ho voluto riportare fortemente sulla quarta di copertina, in cui il protagonista Andrea parla proprio del significato che la musica ha per lui e di ciò che la musica ha rappresentato nella sua esistenza. Ebbene, io di queste quattro righe vorrei fare omaggio agli ascoltatori recitandole. Io con la musica ho conosciuto il mondo che non ho visto. Ho valicato sterminati cieli di libertà e ho toccato con mano i sogni. Ho sentito parlare il silenzio ed ho confuso la pace del sonno con l'estasi. Ho volato sul soffio di venti caldi e mi sono immerso fino alle nascoste profondità dei mari. Ho respirato il profumo delle stelle e ho ascoltato i sospiri della notte. Ho sfiorato il viso della felicità ed ho scoperto il colore del cuore. Ho esplorato me stesso fino ai confini più remoti, imparando a comprendere i miei limiti, ma anche le mie capacità. Attraverso essa ho giudicato implacabilmente la mia persona e ho sviluppato un senso del dovere fuori dall'immaginabile. Sono sopravvissuto alla guerra, alle privazioni e all'abisso in cui sono sprofondato, fino a confondere il ritmo delle stagioni con l'anima. Io, con la musica, ho conosciuto Dio. Dio è musica.
Un libro che pone in essere anche la rigida mentalità di un'epoca storica in cui i pregiudizi venivano vissuti come modelli etici da non violare. In che misura questo aspetto finisce per influenzare la vita dei due giovani protagonisti, Angelina e Andrea?
Beh, direi in maniera sostanziale. Andrea subisce l'atteggiamento rigido, severo, a volte aggressivo di sua mamma, che appartiene ad una famiglia dalle solide tradizioni patriarcali, una famiglia del sud negli anni 30, in cui certi ruoli vanno rispettati, sempre e comunque. Una mamma bigotta, conservatrice, dura nel rispetto di queste tradizioni, a partire da quella del rinnovo dei nomi della prole. L'educazione, secondo i suoi canoni, deve seguire una ferrea impostazione per trasferire ai figli regole inflessibili per la loro maturazione, formazione o per i loro comportamenti. Ha un atteggiamento austero, un indirizzo rigoroso, freddo, di stampo tipicamente vittoriano, al quale anche il marito deve adattarsi e spesso, per non andare in contenzioso con lei, soprassedere. Andrea invece è di indole docile, un sognatore, taciturno fino alla nausea, mal sopporta le vessazioni della mamma, tiene tutto dentro, maschera con lei il suo malcontento, ma proprio per non darle soddisfazione, salvo però sfogarsi in crisi di ira e di pianto una volta in camera. È troppo diverso da sua madre, un romantico, ama discutere le cose, ragionare sui problemi pacatamente, dilungarsi in discorsi alti, odiando le grida e i gesti esasperati. Da qui è inevitabile il loro rapporto conflittuale. Angelina, invece, quantunque provenga da una famiglia del nord, ha anche lei una famiglia strana, perché suo padre, apprezzato e ben visto da tutti, ha una colpa, una macchia che all'epoca, in generale, ma soprattutto in un paese del sud alla fine degli anni 30, non passa inosservato, anzi si mostra in tutta la sua dimensione, come una chiazza d'inchiostro su un paio di calzoni bianchi. Suo papà è separato e quindi il suo non è più un nucleo familiare normale. Egli si trasferisce in meridione con la figlia, le due sorelle, zitelle di mezza età, che oltre a governare la casa hanno il compito precipuo di accudire, badare e seguire la figlia Angelina. Quindi queste due famiglie, quella di Andrea e di Angelina, di sicuro sono molto diverse, però riflettono decisamente le regole della società del tempo, un'età, un periodo in cui certe concessioni non esistevano ed era oltraggioso, irrispettoso andare oltre le convenzioni, le consolidate abitudini o addirittura sovvertire determinati schemi, determinati modelli morali.
Un libro che si prefigge una nobile finalità, rientrando in un discorso di cultura solidale. Ce ne vuoi parlare?
Sono felice di questa domanda e ti ringrazio perché mi dai l'opportunità grande di ricordare quella che io definisco un po' la perla che impreziosisce questa mia modesta opera. Questa è la pagina più bella del mio libro, non ho dubbi, ed è la pagina non scritta, quella che non compare. Come tutti i miei libri, anche Il violino del cielo è legato ad un progetto di beneficenza. Il libro infatti partecipa alla raccolta di fondi in favore della Fondazione Amelia Scorza e della sua attività meritoria. Io ho devoluto e continuo a farlo tutti i miei proventi dalla prima copia venduta in favore di questa fondazione che nasce ed ha sede a Cosenza e tra i suoi obiettivi si pone la creazione di una ematologia d'eccellenza che possa costituire un punto di riferimento non solo per Cosenza e la sua provincia, ma anche per l'Italia meridionale. La Fondazione intende sostenere e sviluppare un'alleanza tra un progetto medico-scientifico, in particolare in ambito ematologico, e le risorse umane, al fine di proporre e di promuovere un approccio globale nei confronti dei pazienti che presentano questo gruppo di patologie, costituita su impulso di promotori privati, annovera oggi tra i suoi soci fondatori l'amministrazione provinciale di Cosenza, l'azienda ospedaliera di Cosenza, la Fondazione Carical e l'Università della Calabria. Probabilmente sarà una goccia in un mare di necessità, ma continuerò con tutto me stesso, anche a distanza di tanti anni dalla prima pubblicazione del Violino del Cielo, a favorire la vendita del libro per convogliare più quattrini in questa direzione. È il fine che mi sono proposto con questo romanzo. E io mi fermo qua e veramente con questo ringrazio di cuore Stefania per l'invito davvero inatteso, lo staff tecnico al completo e ovviamente tutti gli ascoltatori di Ophelia's Friends on Air, bellissima e sempre più seguita trasmissione. Per chi volesse avere ulteriori informazioni sulle mie pubblicazioni, rimando al mio sito www.aldomazza.net.
Bene Aldo, grazie a te per averci onorato con la tua presenza e siamo sempre felici di parlare di bei libri che ci riportano alle meraviglie della nostra straordinaria terra e in particolare al nostro bellissimo meridione.
Un saluto dalla mia Calabria ed un abbraccio a tutti voi e grazie ancora.